DocuRadio 2024, l'audio documentario di questo viaggio meraviglioso nell'inverno della Via Yala, Cile, Argentina, Uruguay, collettive queer, transfemministe, artisti trans, popoli originari. A voi il podcast In viaggio con Mari. Valparaíso, 26 luglio del 2024, continuiamo con il nostro documentario. Mi sono accorta che tra l'altro sto utilizzando molto parole spagnole anche nei titoli dei podcast che sto facendo, starò molto più attenta prossimamente. E a Valparaíso siamo qui con degli amici che abbiamo conosciuto a Madrid e che abitano nella población Manuel Montt, e oggi abbiamo fatto un giro meraviglioso in questa città fatta tutta di colline molto alte, dove si aggrappano queste case incredibili e colorate con dei murales meravigliosi. Spero di poter caricare nel podcast una galleria di fotografie, così potrete ammirare quello che abbiamo visto oggi, appunto camminando per questa città, non solo camminando ma anche prendendo questi ascensori, che sono sostanzialmente delle cremagliere che salgono su i serri, e ci consentono poi le colline ci consentono di evitare queste scale che sono veramente ripidissime e altissime. E così abbiamo visitato il Sierra Cordillera, e lì abbiamo incontrato questo luogo meraviglioso che è il TAC. Il TAC è un centro di azione comunitaria che è stato messo in piedi da Patricia Castillo, che purtroppo non c'è più, e però ha lasciato un segno molto forte in questa parte della città di Valparaíso, un segno molto forte che si è poi trasformato nel Centro Culturale Sant'Anna, che si è ispirato molto alle pratiche. Praticamente quello che ha fatto Patricia è utilizzare rigenerare una parte che era assolutamente una discarica in questa valle tra due colline, e creare uno spazio soprattutto per l'infanzia e per l'adolescenza, con un teatro, una scuola, un punto d'incontro, un progetto veramente, veramente rivoluzionario. E così, parlando appunto di questo progetto, siamo arrivati alla prima cooperativa operaia, risale alla fine dell'Ottocento, stiamo parlando del 1887, sempre nel Sierra Cordillera, e vicino a questa prima cooperativa edilizia operaia c'è il Centro Culturale Sant'Anna. Qui abbiamo incontrato Carolina, che è una delle persone che lavora per questo centro culturale, che ce ne ha raccontato la storia. E noi, ci dice Carolina Cabello, che è una delle persone che lavorano in questo spazio, siamo lo spazio comunitario Sant'Anna, lavoriamo da 15 anni per lo sviluppo di azioni culturali e sociali nel Sierra Cordillera di Valparaíso. Siamo un'associazione di associazioni, collettivi di persone che abitano qui in questo Sierra, in questo quartiere, associazioni di vario tipo, anche la parrocchia partecipa, e tante organizzazioni dal basso che si mettono insieme per appunto lavorare per migliorare la situazione di questo quartiere, incluso una cooperativa operaia che è tra l'altro la prima cooperativa edilizia di Valparaíso, risale alla fine del 1800, l'unione di base sindacale. Cerchiamo così di risolvere, dice Carolina, le esigenze dell'habitat, come noi lo definiamo, e in questo habitat includiamo il tema della casa, dell'educazione, della cultura, i problemi abitativi, l'uso dello spazio pubblico, la salute, l'arte, la cultura come strumenti di trasformazione sociale. tante idee che diventano attività concrete che realizziamo in questo spazio, ma anche in altri spazi all'interno del quartiere. Uno spazio che è stato una chiesa inizialmente, attualmente in restauro, è stato poi un convento e poi un istituto per bambine che vivevano qui all'interno di questo istituto. Nel 2012 questo istituto si chiude e quindi c'è questo trapasso a questa associazione che lavora appunto ad un progetto di rigenerazione. La nostra visita a questo spazio, accompagnati appunto da Carolina, parte dal patio. Il patio ha un meraviglioso pavimento di piastrelle inizio Novecento di colori assolutamente diversi e le pareti presentano i tipici murales di Valparaiso. Su una parete però c'è una particolare forma di graffiti che potremmo chiamare graffianti. Infatti i muri di questo edificio sono praticamente fatti di argilla rossa, e quindi questi murales sono incisioni all'interno di questa argilla. Tutto questo nasce dall'intenzione di ristrutturare questo spazio, mantenendo però quelli che sono i materiali di costruzione originale e in qualche forma intervenendo su questi materiali, dandogli vita, una vita che prende forma con integrazioni artistiche che si richiamano all'attualità e a messaggi direi estremamente radicali. L'edificio della casona, che è appunto accanto alla chiesa che si sta ristrutturando, è quadrangolare e con questo patio centrale che è quello appunto delle piastrelle dei murales. Tutto qui funziona, oltre che con il volontariato, anche con la possibilità di accesso a fondi pubblici a livello statale. Da questo patio si accede a varie sale di diverse attività, una sala di musica dove si possono registrare dischi, si può usare come sala prove in modo assolutamente gratuiti, fare corsi di musica per persone giovani e anche in alcune situazioni si sono fatti programmi radio. Una sala d'arte dove attualmente si sta tenendo un laboratorio di elettricità, quindi ci sono tutti questi circuiti che si possono vedere per capire appunto come funzionano. È comunque un laboratorio di teatro ed è la scuola dove la scuola di arte di strada, un progetto organico di questo centro culturale da cui nascono due gruppi teatrali che poi intervengono con i loro lavori nello spazio pubblico attraverso la danza, la musica e l'arte. Tra l'altro, sempre in questa sala vedo un cartellone che mi mostra chiaramente che qui si fanno anche corsi di educazione sessuale. C'è poi una sala che è completamente autogestita dalle persone piccole, dalle persone giovani, che a partire appunto dal pomeriggio, da quando finiscono le lezioni al collegio, vanno in questa sala. C'è un angolo di lettura, c'è la possibilità di fare compiti, di disegnare, di fare attività creativa, di chiacchierare, insomma, di stare insieme. E gli edifici che si stanno ristrutturando sono anche questo frutto di un progetto cooperativo, di un progetto di partecipazione popolare. Carolina ci racconta che i primi passi della ristrutturazione sono stati proprio quelli di sistemare i muri portanti dell'edificio, che sostanzialmente erano d'argilla, e quindi per poter appunto ripristinare i materiali utilizzati precedentemente si sono costruite e si sono messe delle grandi vasche davanti all'edificio e le persone del quartiere intervenivano e hanno fatto migliaia e migliaia di mattoni per poter tirare su questi muri. Quindi c'è stata una partecipazione immensa a questa ricostruzione. E le colonne sono di legno, le tecniche utilizzate non si utilizzano più nell'edilizia attuale del Cile, ci racconta Carolina, ma è uno degli obiettivi del loro lavoro proprio quello di riutilizzare delle pratiche originarie che hanno funzionato per tantissimo tempo e che sono state totalmente abbandonate per appunto dare spazio invece a materiali che sono molto più commerciali. È interessante sapere che il suolo di proprietà di questo centro culturale, scusate, il suolo di questo centro culturale è di proprietà della Chiesa e che c'è un comodato all'associazione per 50 anni. Le istituzioni della città non finanziano nulla, ma danno il visto buono per la richiesta dei finanziamenti statali, che sono comunque parziali rispetto alle spese che si sostengono. C'è un finanziamento dell'80% a cui va aggiunto un 20% invece, che deve essere appunto recuperato anche attraverso le attività del centro. Ci sono circa 30 persone che lavorano in questo progetto, non sono persone pagate, insomma contrattualizzate, ricevono un contributo economico che però non arriva, ci racconta Carolina, nemmeno al salario minimo. Interessante è il modello di gestione economica. Dicevo che ci sono circa 30 persone a cui viene riconosciuto questo compenso. Tutte queste persone ricevono lo stesso contributo ad ora, e quindi siano persone che lavorano nella cucina comunitaria, quelle che si occupano della pulizia dello spazio, quelle che lavorano nella segreteria, quelle che lavorano nella coordinazione culturale, piuttosto che nei vari progetti del centro, tutti ricevono lo stesso tipo di pagamento, o perlomeno diciamo di contributo. Questo garantisce l'orizzontalità e anche l'equità, e soprattutto rispetta i valori etici che sono di riferimento delle persone appunto che lavorano in questo progetto. C'è un'assemblea di questa equipe tecnica, di queste 30 persone. E poi c'è l'assemblea invece aperta a tutte le associazioni, aperta alle comunità del quartiere, che è quella appunto che propone, diciamo, che porta le idee che poi vengono portate avanti dall'equipe tecnica, che trova i finanziamenti perché possano diventare appunto una realtà in termini di progetto. A questo gruppo si relaziona poi uno spazio di lavoro cooperativo che interviene anche in parte con progetti che interessano i miglioramenti delle infrastrutture, quindi costruzioni nuove o ristrutturazioni all'interno del quartiere. È proprio questo spazio progettuale di architettura in cui si è lavorato al progetto di ristrutturazione della casona, al progetto della chiesa, al progetto dell'auditorio che si trova fuori di questo centro, e anche al progetto di ristrutturazione della sede della Croce Rossa, che è del 1929. Gli spazi tutti della casona del centro culturale sono utilizzabili anche da collettivi esterni che possano quindi organizzare eventi, riunioni, utilizzare la cucina. E a proposito della cucina, questa cucina è una mensa comunitaria dove alcuni giorni della settimana, lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato, se non sbaglio, con i giorni si mangia con 1500 pesos, che corrispondono a 1,50 euro, e si mangia bene. Dunque, molto importante, e Carolina lo ha ribadito più di una volta, che e anche al piano superiore vediamo questo lavoro di ricerca, si cerca in tutti i modi, insomma, di conservare la storia originaria. Carolina dice la materialità della memoria. Infatti, in questo piano, nel secondo piano, vediamo ci sono queste ampie camerate dove dormivano appunto le bambine dell'istituto. E le pareti sono dipinte con una tempera azzurra, rosa, e praticamente questo rivestimento, insomma, nel corso del tempo presenta delle crepe, non è più omogeneo, e quindi emerge l'argilla, e sempre con questa tecnica del graffito, quindi del graffiare l'argilla, dell'incidere mettere l'argilla, vengono fatti interventi che utilizzano le stesse crepe del rivestimento della parete per costruire delle figure, delle immagini. Non so, abbiamo visto rami di albero piuttosto che le greche tipiche, no, della cultura di questo luogo. Anche le finestre sono state mantenute, le finestre di un tempo non sono state sostituite, e tutto questo, insomma, tutto questo recupero della memoria è parte del progetto. Nello stesso piano c'è una sala salute con naturopatia, agopuntura, fiori di Bach, quindi estremamente interessante anche da questo punto di vista, che può essere utilizzato da tutto il quartiere. E queste camerate molto ampie sono diventate spazi di riunioni, di laboratori, gruppi teatrali che fanno lì la loro preparazione. E sempre al secondo piano c'è anche un proto museo, come ci ha detto Carolina, cioè si sta cominciando appunto a raccogliere i segni appunto di questa memoria. E a proposito di memoria, l'amico che ci accompagnava, Iaio, che vive a Valparaiso ed è la persona che ci sta ospitando, quando siamo arrivati davanti ad una porta chiusa, ci ha ricordato che questo edificio è stato anche un edificio che è stato utilizzato durante la dittatura come caserma. E quindi Iaio, che ha sempre vissuto qui a Valparaiso, ricorda appunto di quando, di come questo quartiere era un luogo, insomma, di, possiamo definire, di hippie. Siamo negli anni 70, quindi insomma e musica, incontri, libertà, voglia di vivere, messa in discussione di modalità di relazione, eccetera. E quindi c'era questa strada, insomma, che passa proprio vicino a questo edificio, dove le persone giovani si incontravano, e con la dittatura tutto cambia. Questo edificio appunto diventa una centrale di polizia, e loro, ci racconta Iaio, davanti a questa porta, che è la porta della cella, che gli ricorda quante volte l'ha attraversata, ci ricorda appunto che con la dittatura tutto cambia. Ci sono c'è il coprifuoco, non ci si poteva più incontrare, non ci si poteva più vedere, quindi loro resistevano, ci si incontrava lo stesso, cercavano di resistere, si nascondevano. Però insomma capitava abbastanza spesso che passavano delle pattuglie della polizia, insomma, che li beccavano, li portavano dentro, e li portavano dentro tra l'altro picchiandoli, per cui insomma è stato molto emozionante per Iaio ritrovarsi davanti alla porta di questa cella. E poi passavano lì tutta la notte, e poi si decideva se mandarli appunto dal giudice per spostarli nel carcere e fargli passare magari lì il sabato e la domenica o altri giorni, a seconda del livello di contestazione, diciamo, delle persone, o quantomeno insomma la volontà di trovarsi, di stare insieme e di vivere in modo libero le proprie relazioni. E con questo ricordo chiudo questo interessante incontro con questa città, che si è concluso anche con la visita alla casa di Neruda, una casa stupenda che guarda tutta la città di Valparaiso, al suo porto, all'oceano. È una città che veramente colpisce per le sue contraddizioni, le sue bellezze, i suoi colori, i suoi murales, le sue case, la fatica di salire quelle scale, gli ascensori. È una città assolutamente da visitare.